Adesso commentiamo i versetti seguenti. Facciamo che leggerli. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Dio ama. L'uomo e paradossalmente lui ama l'uomo al di là che siano buoni o cattivi. Questo dobbiamo metterci in testa, perché noi saremmo tentati di dire che Dio ama soltanto i buoni, ma dicendo così presumiamo noi di essere tra i buoni, ovviamente. Se no non lo diremo mai, no? Provate a pensarci un attimo. Ma Gesù dice: voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, vuol dire che noi siamo tutti cattivi. Ontologicamente siamo cattivi, poi siamo resi buoni per grazia. Ora quindi lui fa sorgere il sole, fa piovere, no? Dice il Vangelo, sui buoni e sui cattivi. Ora tutto il discorso di prima è che io sono chiamato, la mia vocazione è quella di amare l'uomo, eh? Perché? Perché è amato da Dio, perché in qualche modo anche l'altro è cristico, cioè è imbevuto dall'amore, cioè è amato da Dio, no, l'altro, l'uomo è amato da Dio. Ora se io amo soltanto una parte di questa umanità, lascio da parte l'altra che è amata anche, capite? Che è amata anche lui da Dio, anche questa parte dell'umanità. Perché non devo amarla io? Il cristiano adesso funziona come Dio, e visto che Dio ama tutti, io devo amare tutti. Ecco, con quel devo bruttissimo, ma non trovo altra parola, cioè sono chiamato ad amare tutti. Perché? Perché lui ama tutti e io funziono ormai come Dio. Io funziono in maniera cristica, divina, ho detto. E quindi per me non c'è più distinzione tra buoni e cattivi. Questa cosa può servirsi nel commento che facciamo adesso. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Bruttissima traduzione. Non era così nella traduzione precedente, questa è l'ultima del 98. 98, sì, del 2000, scusate, del 2008. Prima era quale merito ne avrete, mi sembra. Anche quella, però no, hanno peggiorato la situazione, perché letteralmente sarebbe, letteralmente proprio tradotto dal greco, sarebbe: se amate quelli che vi amano, quale gratitudine, scusate, qual è la vostra grazia? Qui la forte di quello che ho detto prima, adesso forse capiamo. Cioè, se amate soltanto quelli che vi amano, cioè se amate un amore erotico, possiamo dire, cioè, no? Un amore umano, dove sta la vostra grazia? La grazia è il dono ricevuto, abbiamo detto. L'amore con cui... cioè, come si fa a manifestare? Come fate a manifestare l'amore con il quale siete stati amati? Dov'è? Guardate, questo passaggio è fondamentale, è importantissimo. Se amate quanti amano voi, dov'è la caris che avete ricevuto? Cioè, voi non non esprimete la grazia che avete ricevuto, cioè non la mettete in atto. E non mettendola in atto non funzionate come dovreste funzionare. È quasi che Gesù lo dica con le lacrime agli occhi questa cosa, come dire: accidenti, tu sei stato investito in una cosa grandiosa, perché non la usi? Se tu la usassi diventeresti veramente felice, vita piena, beata, pienamente divino. Ama, ama dell'amore di cui ti ho rivestito. Non amare soltanto una parte, perché in questo modo amano i peccatori. Cosa intende qui Gesù e Luca per peccatore? Coloro che amano soltanto nella maniera erotica. Se amate soltanto quello che vi amano, voi amate di quell'amore di cui tutti sono capaci, che va benissimo, è un amore di amicizia, un amore, però non vi contraddistinguete, cioè non mettete in atto ciò che avete ricevuto, perché graziati, cioè oggetto di grazia, possiamo graziare, e graziando compiamo due vocazioni, e la nostra e quella dell'altro, del graziato. Amando io divento me stesso, ma faccio diventare anche l'altro se stesso. Perché? Perché in qualche modo faccio le leggi di Dio in quel momento, cioè amo di un amore divino che mi è stato dato da riversare sull'altro. Questa è la responsabilità tremenda a cui accennavo prima. Noi abbiamo il compito, per grazia, dico compito per non dire dovere, perché è un termine che abbiamo il compito di graziare gli altri, cioè di riversare sugli altri la grazia per farli diventare pienamente loro stessi. Parlavo con qualcuno durante l'intervallo, vorrei recuperare questa cosa, perché quando siamo dell'intuizione è meglio darla subito, no? Anche se forse esuliamo un po'. Altro disegno:
questo è sempre Dio, c'è un autore che si chiama Padre Marco di Maria Kutnik, non so se qualcuno lo conosce, che nella Cappella Redentoris Mater, il primo grande lavoro che ha fatto in Vaticano come mosaicista, in una parete, in una delle due grandi lunghe pareti, rappresenta le quattro vocazioni dell'uomo. Una di queste è l'amore coniugale, l'amore tra uomo e donna. E lui rappresenta praticamente il Cristo al centro. Poi qui mette le quattro varie vocazioni disegnate, nella fattispecie mette Edith Stein per la vita consacrata, il buon samaritano, il martirio di Paolo, quindi la vocazione del martiro, che è la vocazione più alta, e poi qui mette la vocazione della vita coniugale, la vita consale, vale per tutte le vocazioni della vita. E rappresenta Anna, Sant'Anna e Gioacchino in un passo, cioè uniti, abbracciati in un passo di danza, in un passo di danza, come se abbracciati, come se stessero danzando, perché in fondo l'amore è l'atto più alto dell'amore coniugale, che è il momento, l'unione dei corpi, l'unione sessuale. infatti l'unione sessuale è una danza di corpi, attraverso questa danza, questa unione, gli si vede plasticamente, perché si vede che si stanno sporgendo verso il centro, il Cristo. Cosa vuol dire questa? Questa intuizione bellissima di Padre Marco? Qual è la vocazione della vita matrimoniale, in fondo? Bisogna rifarsi per forza a Genesi. A Genesi, quando Dio dice ad Adamo: ti voglio consegnare un aiuto che ti sia simile. Un aiuto. Ma che aiuto è quello? Di che tipo di aiuto sta parlando Dio ad Adamo? Questo. Uno solo, qual è la vocazione dell'uomo? Unirsi a Dio, no? Andare verso la Dio che si è fatto presente. Ma da solo non si può, capite? Se la nostra vita sta nell'unione con Dio, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a andare a Dio, al nostro centro, cioè al compimento della nostra vocazione. Ecco qual è l'aiuto che Dio ha donato all'uomo. Ti do un aiuto, cioè ti metto di fronte qualcuno che tu, amando lei, e viceversa, amando lui, insieme siete l'uno per l'altro aiuto per andare verso Cristo, verso il centro. Cioè l'amore reciproco, l'amore che io ti do, ti aiuta ad andare a Cristo. Questo è l'amore agapico, e questo è l'amore sacramentale, come sacramento. Un amore veramente umano fa circolare l'amore soltanto tra i due. Ma un amore soltanto tra i due è un amore che scoppia, è un amore che si consuma, è un amore sterile, per quanti figli possa fare. L'amore non finisce: io ti do e tu mi dai. Questo è un amore erotico. L'amore agapico è quell'amore che ho ricevuto, e adesso io, ridonandolo all'altro, lo aiuto ad andare verso Cristo, perché la sua vera vocazione è soltanto attraverso Cristo, andare verso Cristo. Possiamo dire che la vocazione matrimoniale è la vocazione, è una vocazione che aiuta la vocazione fondamentale dell'uomo, che è quella dell'unione con Dio. Questa è la grande vocazione. La vocazione matrimoniale, in qualche modo, è soltanto un aiuto, se possiamo dire che è una vocazione seconda, che aiuta a compiere la vocazione dell'uomo, cioè l'unione con Dio. Ma questa cosa mi sembra molto bella, eh? Io amando te compio me stesso, perché tutto il discorso di prima, ma aiuto te ad andare verso il tuo centro vero, che è Cristo, e tu, amando me, aiuti me ad andare verso Cristo. Un amore che si fermasse soltanto lì sarebbe finito. Questo vale anche per tutte le altre tipi di amore, anche verso il nemico, perché non è perché l'inimicizia può scaturire anche lì, no? Io ti amo proprio nel momento in cui non trovo più nulla di desiderabile o di amabile in te. Questo vale anche, si aprirebbe qui tutto il discorso, ad esempio, della vita religiosa, che apparentemente manca dell'altro. Allora possiamo dire che l'amore coniugale è un amore che chiede una mediazione per compiere la propria vocazione. La vita religiosa è un amore che per grazia, infatti è una vocazione di speciale consacrazione, per grazia può fare a meno della mediazione. Però principalmente nella teologia la vita consacrata è un'altra cosa. Chi è solo, certamente qui rientra tutto il discorso, ad esempio, dell'aiuto, no? Uno può vivere la consacrazione anche, addirittura se Paolo dice che il servizio all'altro, il servizio al fratello, il servizio al povero, il servizio
no? Diventa una religione, diventa un culto gradito a Dio. Quindi può essere, infatti, una delle quattro vocazioni di Padre Marco che rappresenta è proprio questo, è proprio l'amore del buon samaritano, no? L'amore di servizio, la carità fatta verso il povero, verso l'ammalato, verso il prossimo.
Scusa, leggere due, quali erano? Non mi ricordo.
Una è la vita, allora, prima vocazione, Padre Marco la presenta così, la vocazione dell'uomo e sta nell'unione con Dio. Siamo chiamati a unirci a Dio perché soltanto lì è la nostra vita, no? Però come ci si unisce a Dio? Attraverso delle modalità diverse, attraverso le speciali, no, diciamo, attraverso delle vocazioni umane, ecco, mediazioni umane. La prima è una che rappresenta, è appunto rappresentata dal buon samaritano, quindi rappresenta la vocazione verso il prossimo, che spetta a tutti. Spetta a tutti. Occhio, questo prossimo è il prossimo che può essere il nemico, può essere tutto il discorso stamattina. Il prossimo, anche qui sarebbe da dire qualcosa, ma non abbiamo tempo. Secondo, la vita consacrata, rappresentata da Edith Stein o Benedetta della Teresa della Croce. Terza modalità, Gioacchino ed Anna, che rappresenta l'amore coniugale. La quarta, diciamo che la vocazione più alta, e la via del martirio, rappresentato da San Paolo, sgozzato, anzi decapitato, non sgozzato, decapitato. Dico più alta perché voi sapete che ancora oggi chi muore martire è santo. È santo nel senso, non c'è bisogno neanche di attendere miracoli, no, quella è santità. E tanto che la prima forma di santità della Chiesa era proprio soltanto il martirio. Per diverso tempo, almeno per 4 secoli, cioè durante le persecuzioni, nella Chiesa c'era soltanto una forma di santità, che era la forma della santità del martirio. Poi, una volta che la religione è diventata, il cristianesimo è diventata la religione di Stato e di conseguenza sono cessate le persecuzioni, è subentrata la seconda forma di santità, cioè il monachesimo, che veniva chiamato martirio bianco. Dopo il monachesimo, la verginità, consacrazione femminile, e poi tutto il resto, fino ad arrivare alla santità anche laicale, purtroppo molto tardi. Vi fermo soltanto su una cosa, poi concludo. Sarete figli dell'Altissimo. Ecco, io vi invito a leggere bene questo versetto. Se fate così, possiamo dire, se fate tutto quello che abbiamo detto stamattina, sarete figli dell'Altissimo, ma stiamo attenti a intendere bene questo versetto. Non in maniera moralistica. Se fai così, allora sarai figlio. Cioè, se fai il buono, Dio ti vuole bene. No. Perché se noi credessimo questo, mandiamo all'aria tutto ciò che non stiamo qui. Cosa vuol dire sarete figli dell'Altissimo? Se amate in questo modo, cioè tutto quello che ho detto stamattina, se fate così, se riuscite a vivere così, per grazia sempre, manifesterete il vostro essere figli. Cioè sarete figli dell'Altissimo, da intendere così. Non diventerete figli, ma manifesterete quello che siete, veramente figli. Cioè vi comporterete come figli. Cioè manifesterete quello che siete veramente. Siete figli. Amando lo siete in pienezza. Lo diventate in pienezza. Ma quanto tempo ci vuole? Ma forse una vita. O forse non arriveremo mai in pienezza. Infatti Gesù dice: siate perfetti come perfetto il Padre vostro nel cielo. La perfezione si dice non è di questo mondo, ma vedete la tensione talmente alta, no? Appunto perché è tensione, tendere a. L'importante è avere questa tensione. Poi ci sono le circostanze della vita, c'è la struttura personale, ci sono un sacco di cose che intervengono, forse cadiamo, le cadute, non ce la facciamo, no? Però è questo desiderio, questa tensione. Agostino tanto arriva a dire: è il desiderio che ci sta, è il desiderio di essere figli. che ci sta, cioè di vivere come vive il Padre. Poi non ce la facciamo, cadiamo, abbiamo dei ritorni, abbiamo, allora possiamo anche dire che in ultima analisi l'amore che mostriamo verso gli altri, qualsiasi altro, sostituiamo pure nemico con prossimo, perché dire prossimo vuol dire chiunque, chiunque. L'amore verso il prossimo è la cartina di tornasole se siamo figli, in ultima analisi. Siamo uomini di fede. La fede che cos'è? La fede è l'unione con Dio. Siamo uomini di fede. Siamo uniti a Cristo. Siamo uniti a Dio. Noi non potremo mai dare una risposta, perché saremo soltanto orgogliosi, presuntuosi. La risposta la danno gli altri, se si sentono amati da noi. Siamo figli nella misura in cui siamo, scusate, sì, siamo figli nella misura in cui amiamo, ma amiamo nella misura in cui siamo uniti a Cristo. Giovanni 15: io sono la vita, voi siete i tralci, senza di me non potete fare nulla. Se vivete staccati da me, la linfa tra il tralcio e la vita cade a terra, e voi vi seccate e non potrete mai amare. Ma se siete uniti a me, tra me e voi corre questa linfa che si chiama amore, e quindi riuscirete a amare così. Quindi, se vogliamo misurare la nostra unione con Dio, misuriamo, passate la parola, ecco, misuriamo il nostro amore verso gli altri. Se i nostri rapporti interpersonali o interfamiliari o coniugali scricchiano, vuol dire che scritto è un po' anche il rapporto con Dio, che non è un male, nel senso che non dobbiamo sentirci in colpa, è soltanto un monito a coltivare un po' di più l'unione con Dio. Finiamola col moralismo: fai questo, non fare questo, ama, non amare, vai là, non fare. Noi abbiamo per troppo tempo puntato soltanto sul secondo momento, senza sapere che tutto alla fonte, tutto scaturisce dall'unione. Perché non ci fermiamo un po' a dire, a gridare nel cristianesimo che la cosa fondamentale è l'unione con Cristo, l'unione con Dio? È da lì che scaturisce tutto. È inutile che dire agli uomini fai questo, perché non ce la fanno, non possono. Ormai mi sembra che la Chiesa sia soltanto in più, ma non oggi, è sempre stata così, un po'. È sempre stato un chiedere, chiedere, chiedere. E troppo poco ci si è fermati sulla possibilità. Chiediamo pure, ma indichiamo anche agli uomini dove sta la possibilità di ciò che chiediamo loro. Ancora una volta, lo stimo. Donami ciò che mi chiedi e poi chiedimi ciò che vuoi.